Cominciamo dalla decisione di chiudere il centro di detenzione di Manus Island, una decisione che è stata annunciata mercoledì scorso, dopo mesi di trattative, al termine di un incontro tra il ministro dell'immigrazione Peter Dutton e il primo ministro della Papua Nuova Guinea Peter O'Neill. Non è ancora chiara però la tempistica di questa chiusura e soprattutto non è chiaro quale sarà il destino degli 854 detenuti. Che cosa è emerso finora?
Ma sì, circa 4 mesi fa la Corte Suprema del paese della Papua Nuova Guinea aveva dichiarato incostituzionale la struttura di detenzione di Manus Island e dunque è quantomeno presumibile che da allora il governo australiano stia cercando soluzioni alternative. Come avete accennato da studio, abbiamo avuto conferme da ambo le parti che il centro chiuderà, ma non ci sono date certe, non si sa nemmeno in realtà se questo avverrà entro la fine dell'anno. Il che vuol dire che il governo non ha ancora trovato un'alternativa sicura, altrimenti ovviamente per motivi politici l'avrebbe già resa nota. Sappiamo che gli 854 tra rifugiati e richiedenti asilo non verranno spostati in Australia, questo è stato confermato, però è anche stato specificato che spostarli in altre parti della Papua Nuova Guinea o a Nauru sarebbe estremamente costoso considerando le spese pro capite sostanzialmente che ci sono in questi casi. Quindi ecco, queste sono le cose che sappiamo per ora.
Gabriele, ma facciamo il punto di quanto è costato comunque dalla riapertura avvenuta 4 anni fa il centro di Manus, perché sono emersi alcuni dati effettivamente da una ricerca effettuata nella Parliamentary Library.
Sì, allora le nuove stime parlano di circa 2 miliardi di dollari australiani da quando è stato riaperto circa 4 anni fa, quindi più o meno mezzo miliardo di dollari l'anno, e questa è una spesa complessiva. Però è una spesa che oggettivamente è eccessiva se si pensa che, per fare un paragone che può essere calzante, l'Italia spende l'equivalente di 1,5 miliardi di dollari all'anno, quindi circa il triplo, ma per gestire un flusso che è enormemente superiore e un numero di persone nei centri e negli hotspot italiani è enormemente superiore. Quindi sicuramente ci sono delle questioni irrisolte per quanto riguarda i costi pro capite, che sono di quasi 1 milione di dollari per richiedente asilo. E come ultima cosa aggiungerei che la Malesia si è detta disponibile quantomeno a discutere del destino di questi migranti o di parte di essi, e quindi non resta che vedere quali saranno gli sviluppi, perché al momento ancora non c'è nulla di certo.
Eh certo, noi seguiremo appunto gli sviluppi e manterremo aggiornati i nostri ascoltatori. Ma cambiamo adesso discorso, Gabriele, perché è stato invece rimandato a febbraio 2017 il plebiscito sui matrimoni gay che il primo ministro Malcolm Turnbull aveva promesso di indire entro fine anno. I laburisti hanno subito parlato di promessa infranta. Sentiamo ad esempio la portavoce sull'uguaglianza Terry Butler al microfono di Sky News.
So you went to the election telling everyone it would be done before the end of the year. If that wasn't true, why did he say it? Or did he just not know what he was talking about? I mean, he's weak. He's been completely incompetent on this. It's been more than a year since the Liberal Party had its 6-hour party room meeting where they first came up with the sort of idea to have a plebiscite instead of have the Parliament do its job and deal with this matter through just a normal amending bill.
E questa appunto era la voce della portavoce sull'uguaglianza Terry Butler. Allora, Gabriele, per quale motivo è stato rinviato il voto e si sa già come sarà formulato il quesito?
Sì, infatti il voto di questo plebiscito nazionale è stato rimandato e, come avete accennato, appunto il febbraio del 2017 è una possibile data, ma per ora è soltanto un'ipotesi. Abbiamo sentito appunto le opposizioni che hanno contestato la necessità dello stesso plebiscito, confermando la possibilità da parte loro di discuterne in Parlamento con un DDL a scrutinio segreto che, sempre secondo le intenzioni delle opposizioni, farebbe risparmiare tempo e i soldi del voto. Anche se ricordiamo che oramai la maggioranza dei sondaggi dice che la maggioranza degli australiani a sua volta sarebbe favorevole anche al plebiscito. Se riguardo al motivo del rinvio, bisogna un attimino pensare alla storia più recente della politica australiana. Se noi consideriamo gli impegni presi dal primo governo Turnbull e le note idee del primo ministro Malcolm Turnbull, questo rinvio può essere interpretato come un rinnovato segno di debolezza del governo, il quale sembra essere più arginato di prima, dalle frange più conservatrici del partito.
Ricordiamo che stiamo parlando con il ricercatore dell'Università di Sydney, Gabriele Abbondanza. Il ministro del Tesoro, Scott Morrison, intanto ha confermato il blocco della vendita della rete elettrica da parte del governo di New South Wales a degli investitori esteri. A che cosa si deve questa decisione e soprattutto come è stata presa dal governo statale?
Sì, è una decisione importante quella del tesoriere Morrison, perché appunto abbiamo visto l'alt alla vendita di altri da due società straniere che avevano fatto rispettivamente un'offerta ciascuno. Per chi ci ascoltasse, ricordiamolo che Ausgrid non soltanto è la rete elettrica del New South Wales, ma è anche la più grande d'Australia per entità e per grandezza. Quindi ecco, sappiamo che ha citato il tesoriere l'interesse nazionale come ragione della decisione importante che ha preso, senza però specificare quali fossero i rischi in questo ambito nelle offerte provenienti da Cina e da Hong Kong. Nei due paesi, soprattutto in Cina, la notizia è stata fortemente criticata, anche se ricordiamo che il governo si è detto disponibile a discutere eventuali proposte future. Ovviamente il governo statale non vede di ottimo occhio questa decisione, soprattutto considerando che era un tipo di trattativa che andava avanti da tempo, e ricordiamo che a questo punto è evidente che Ausgrid sia un asset strategico per l'Australia e per lo Stato del New South Wales. Però il rovescio della medaglia è che lo Stato del New South Wales adesso non avrà per ora quei 10 miliardi di dollari che avrebbe potuto utilizzare per nuove infrastrutture.
Gabriele, un altro argomento. I laburisti chiedono un controllo più severo su banche e aziende elettriche che impongono un pagamento agli utenti e clienti che ricevano bollette e comunicazioni cartacee. Secondo il senatore laburista Sam Dastiari, si tratterebbe di una nuova tassa sugli anziani e le persone che hanno poca dimestichezza con i computer. Possiamo riassumere la questione?
Sì, in sostanza grandi società che prima offrivano comunicazioni di questo tipo in maniera del tutto gratuita, quando si parlava di comunicazioni cartacee, adesso iniziano a far pagare il servizio. Quindi abbiamo alcune compagnie della rete elettrica, abbiamo alcune società di telefonia, e questo potrebbe estendersi ad altre che si sono dette possibiliste in questo campo. Abbiamo detto di questa definizione di una tassa sugli anziani. Va anche detto che però altre persone, oltre agli anziani e a coloro che hanno poca dimestichezza con internet, altre persone che potrebbero essere danneggiate economicamente sono anche le popolazioni indigene australiane. Quindi sì, sicuramente un qualcosa che crea abbastanza controversie, e soprattutto potrebbe allargarsi, non a macchia d'olio, ma sicuramente potrebbe allargarsi ad altre società che si sono dette possibiliste nel valutare queste motivazioni. Quindi normale dialettica politica, però con un motivo importante di fondo.
E con un risvolto che potrebbe avere un impatto sulle tasche di alcuni cittadini e alcune cittadine australiane. Noi ringraziamo Gabriele Abbondanza, che ritroveremo prossimamente qui nel nostro spazio dedicato alla politica australiana. Buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi, grazie.